città del capo.
Le 22:35 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Outer space, and this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, amiche e amici di Radio Città del Capo. Siamo sui 96.250 e 94.7 MHz. Sono le 22:36 minuti di martedì 19 maggio 2015. Però potreste anche ascoltarci sulle frequenze di Radio Popolare di Verona, a quel punto sarebbero più o meno le 10:45 di giovedì 21 maggio.
Oppure... Sveglia! Aspetta.
No, che... ma sveglia che?
No, vabbè, magari qualcuno sta dormendo.
Ma dai.
Fatti i bagordi sui colli veronesi.
Ma smettila. Oppure potrebbero essere le 00:45 di giovedì. In tal caso ci state ascoltando in replica.
Mamma mia, che difficoltà.
Oppure potrebbe essere un'ora a caso, e allora vuol dire che state ascoltando il podcast di Seconda Visione.
Questo è bello, questo è bello. Non hai ancora fatto, non hai assolto i tuoi doveri.
Hai ragione, potete mandare un sms o un messaggio su WhatsApp al 348-7649-289, oppure scriverci sulla nostra pagina di Facebook, facebook.com/secondavisione, o ancora
non hai assolto i tuoi doveri.
Potreste mandare una mail a diretta @radiocittadelcapo.it o a secondavisione@gmail.com. Ma Seconda Visione non sarebbe niente senza il suo pubblico. E io vorrei ringraziare proprio il pubblico di Seconda Visione. Brave, bravi, ma soprattutto Tommaso l'anziano Simili.
Grazie, amico Francesco.
Non ne potrò più neanch'io,
perché
sai.
Perché sai che poi sono spontanei. Questi, la mia tua presentazione è sempre spontanea, viene proprio dal cuore.
Dal cuore.
E da te, dal tuo cuore, io estendo il mio saluto. Vado a toccare il cuore, vorrei, questo è il mio obiettivo nella vita, è toccare il cuore di loro.
Di chi? Sì.
Di te.
Sì, sto parlando con te.
Sì.
Ascoltatrice.
Sì, posso andare a fare un giro intanto?
No, aspetta un attimo, vorrei toccare il tuo cuore.
No, per favore,
tu.
Lascia stare.
Tu, sì, proprio tu.
Sì.
No, non guardarti in giro, sei tu, abbonata.
Che ansia tremenda.
Che abbonata. Tu, vorrei toccare il tuo cuore. Ascoltatrice che diventerai abbonata.
Sì,
sì, sto parlando con te.
Con
no,
te.
No,
no, no, no, no.
Sei da solo in casa.
Ehi.
No, c'è qualcun altro. Ma io sto parlando con te. Abbonata che diventerai, chissà. Il tuo cuore e il mio cuore e sono uniti in una capanna
di cuori.
La capanna di cuori.
Bene, a posto, abbiamo finito.
Siamo a posto?
No. Cioè io vengo solo per... No, ovviamente voglio salutare, perché ho fatto un buon proponimento con l'anno nuovo, anche se sono già passati 5 mesi. Volevo salutare anche i miei ascoltatori, i
davvero?
Miei abbonati, gli ascoltatori che diventeranno abbonati, gli abbonati che diventeranno, chissà, anch'io sono con lì vicino al vostro cuore.
Ho una cosa che io volevo dire, e Andrea Ercaccola mi farà dire grazie al messaggio che ha mandato su WhatsApp.
Oh, finalmente, perché Andrea Ercaccola, da quant'è che non ci scriveva questo ragazzo?
Era un po'.
Perché
scrive...
secondo me lui è sempre lì in Piazza Verdi, non so se ha le sigarette che fanno ridere.
Ma peraltro oggi su una nostra radio concorrente trasmettevano il flauto magico direttamente dal comunale, quindi forse c'era anche Ercaccola.
Forse comunque... era lui che suonava il flauto? O il piffero.
Non voglio andare oltre. Buonasera, caro Andrea Ercaccola, hai sentito lo spot di Demo, la nuova iniziativa che abbiamo, non ha a che fare con Demo Morselli. Tommy, lo so che stai ridendo,
sì.
Perché ti è venuto in mente Demo Morselli,
sì,
no?
Sì,
e
sì.
Demo, un concorso di Radio Città del Capo che mette in palio la possibilità di realizzare una trasmissione radiofonica. Ne parleremo in onda tantissimo da domani a sabato. Però intanto io vi posso dire che c'è un bell'articolo sul nostro sito che vi spiega tutto e una mail che vi do: demo.rcdc@gmail.com. Te capì?
Bene, infatti io ho letto, ma non ho capito benissimo. Ho letto il titolo, eh.
Guarda, domani.
Ho letto Demo, ho detto cos'è, un concorso per diventare direttore d'orchestra della televisione.
Sì. No.
Ma, meno male. Mi ero un po' spaventato perché ho detto, cavolo, Radio Città del Capo, cosa si mette a fare? È originale, per carità.
Oggi in scaletta abbiamo due film che ci sono piaciuti tantissimo.
Ammirami.
Finiranno, secondo noi, nella.
Francesco!
Smettila.
Ammirami.
Ti prendo a calci. Finiranno nella diecina di del Gran Galà.
Secondo me uno di questi io lo metto anche nella mia terzina. Però questo è un mio personale gusto.
Presentato anche a Cannes, Il racconto dei racconti di Matteo Garrone. E presentato a Cannes, ma non in concorso, Mad Max Fury Road di George Miller. Possiamo dire da subito, sono due film bomba.
Sono due film bomba e quindi ergo, di conseguenza, per la proprietà transitiva, tu mi insegni come le tabelline, sarà una puntata bomba. Sarà una puntata, e mi piace sempre dirlo, rutilante.
Attenzione, perché arriva un messaggio al 348-7649-89, li hai chiamati.
Ma perché dammi solo un minuto, l'ho dedicata allo stesso film di cui avete già parlato mezz'ora? Non sarebbe più logico invece parlare di un altro film?
Vabbè, e quanti film dobbiamo vedere?
Non lo so, cioè, abbiamo sempre il dottor Noto che deve parlarci di una puntata di SpongeBob, ma lui si nega, quindi sarebbe un'altra cosa oltre i due film.
Si nega come le principesse delle fiabe.
Sì, fa proprio un po' così, come fa il dottor Noto? Sai come fa?
Mad Max Fury Road, la colonna sonora è composta da Tom Holkenborg, meglio conosciuto con il nome di Junkie XL, una colonna sonora che è uno dei motivi per cui dovete andare assolutamente al cinema a vedere Mad Max Fury Road. Il quarto capitolo di Mad Max, una serie cominciata con Interceptor nel 1979, proseguita con Interceptor di Corriere della Strada nel 1981 e arrivata parzialmente a una conclusione con Mad Max Oltre la Furia del Tuono del 1985. George Miller, che ha ideato i personaggi di Mad Max di cui stiamo per parlare e ha diretto e sceneggiato i primi tre film, l'ultimo in realtà l'ha co-diretto con Peter Ogilvy, in realtà quello che fa è una sorta di reboot. In termine, diciamo, tecnico, il reboot è quel film che riprende i punti principali di una saga e riavvia la saga stessa in un ipotetico nuovo primo capitolo. Mad Max del 1979 è un poliziotto in un mondo distopico che fondamentalmente rientra in un film tipicamente anni 70, ammesso tra il Rape and Revenge e il Road Movie, ovvero sia il film d'azione fatto sulle macchine, sulle lunghe distanze, e quel sottogenere di film di exploitation o di serie B, chiamiamo, in cui di solito una donna appunto veniva stuprata e uccisa e il marito, il figlio, il fidanzato, il padre della donna si andavano a vendicare di questa tremenda violenza uccidendo i violentatori. Ecco, nel secondo invece si acquista più di tridimensionalità e l'importanza del paesaggio di questo mondo distrutto dalle guerre per il petrolio in primo piano. Il terzo è un pochino più una baracconata. Questo Mad Max Fury Road è uno dei film più belli che abbiamo visto quest'anno.
Sì, sì. Io trovo che sia non so, non riesco a immettere la voce in mezzo alla colonna sonora di Jack XL, leggermente roboante, leggermente. Allora, il film è un capolavoro. Il film è... ok, George Miller ha creato un immaginario. Nel suo piccolo, Mad Max è nato come film a basso budget, ma è soprattutto con Interceptor che viene creato quell'immaginario post-apocalittico che poi ha fatto a suo modo una piccola scuola. Quindi c'è stato un qualche evento catastrofico nucleare, le risorse sono finite e si è tornati a un novello medioevo dominato da disperati e automobili, dove la merce più preziosa è appunto la benzina o l'acqua, perché ovviamente sfruttando il paesaggio desertico o l'outback australiano già di per sé naturale.
Qui in realtà i paesaggi sono quelli della Namibia.
Sì, sono quelli della Namibia, anche perché il povero George Miller è dal 98 che cerca di fare questo film, questo quarto capitolo. Il primo stop l'ha ricevuto con l'11 settembre del 2001, il secondo stop l'ha ricevuto nel 2005-2006, quando voleva girare nel deserto australiano, ma una serie di inondazioni gli ha modificato completamente il paesaggio. Quindi adesso
era l'unico scontento di questa
cosa. Esatto, tutti erano contenti per
piove!
Le piogge. Esatto. E quindi alla fine, dopo più di dieci anni, torna, almeno più di dieci anni dalla partenza del progetto, torna a firmare, e a più di 30 anni dall'ultimo capitolo, torna a firmare, a ricreare, a rimettere sullo schermo l'universo di Mad Max, e lo fa dando mille punti a tutti, perché Mad Max Fury Road è un film definitivo che azzera completamente le cose, o può essere sia pietra tombale sia punto di partenza per non solamente il genere action o il western futuristico o un certo concetto di spettacolo.
È il cinema post-atomico.
No, ma anche in virtù proprio dell'idea di entertainment, di spettacolo, di come girare un inseguimento. Azzerando il tutto, visto che la trama è ridotta all'osso, le battute sono ridotte all'osso, e se ci sono nascoste dalla colonna sonora e da...
Che è tutta così, eh?
Esatto. Per trovare la vera anima, o... C'è addirittura chi ha parlato di pop art, cioè ripetere all'infinito una medesima situazione con piccoli cambiamenti, un po' come Andy Warhol.
Allora, il film racconta velocemente la storia di una fuga. Una principessa furiosa, interpretata da Charlize Theron, decide di portare un manipolo di giovani ragazze atte alla riproduzione, a riprodursi con il terribile tiranno di questa cittadella dove è ambientato il film, questo Immortan, per andare verso il luogo che le ha dato i natali, e dovrebbe essere un luogo riparato, lontano da tutto quello che è il mondo tremendo di guerre, di corse, di esplosioni, di sangue che le circonda e che circonda ovviamente queste giovani ragazze. Mad Max si troverà a dare una mano, anche se involontariamente, a questa sorta di corsa per la speranza, una corsa che dovrà invertirsi di rotta per un motivo che non vi raccontiamo. C'è la tematica ecologica, c'è la tematica del femminile come unica risorsa e unica speranza per quanto riguarda il mondo, qualcosa che ci fa capire che Mad Max Fury Road è un film d'azione, sì, ma del 2015, perché
sì, aggiornato,
bello aggiornato,
bello aggiornato. Tant'è che un'associazione di maschi vuole boicottare il film,
ma sì,
perché
è
troppo femminista.
Poverini.
No, è un film, come dicevo, definitivo, per in virtù anche del suo radicalismo. È sconcertante. Io ero sconcertato da...
Come eri tu, Tommy?
Ero sconcertato dalla velocità, veramente dalla prima ora, totalmente senza fiato. Non c'è un attimo di pausa. Con delle sequenze tutte concatenate, visivamente abbaglianti, perché tecnicamente è sopraffino. Oltretutto, almeno le cronache ci dicono di un film girato per l'80% con effetti speciali reali, con stuntman,
e si vede
un relativo controllo e ridimensionamento del digitale.
Ecco, è un film che ogni volta porta il limite più avanti. È un film in cui uno tra i personaggi più importanti ci sono sicuramente le macchine, ed è un film che ha fatto pensare a me e a Tommy subito a questa canzone qua.
La macchina del capo, c'ha un buco in una gomma. La macchina del capo, c'ha un buco in una gomma. La macchina del capo, c'ha un buco in una gomma. E noi la aggiusteremo con il cielo.
Brum!
Vai, Tommy!
Allora,
la brum del capo ha un buco nella gomma. La brum del capo ha un buco nella gomma. La brum del capo ha un buco nella gomma. E noi la riparamo con il chewing gum.
Molto bene! potremmo andare avanti così.
Ha
infinito.
Detto molto bene.
Sì, grazie, grazie. Non so chi canti questa
una delle cose belle delle macchine di Mad Max è il fatto che non siano altro che insiemi di altre macchine, ma sì, senza minimamente l'effetto Transformer. Cioè, non è che stiamo parlando di enormi mostri a 4, 8, 16, 32 ruote e che sono chiaramente formati da macchine diverse. Ce ne si accorge dopo un po' che la cabina di un camion in realtà
di per sé, blindo cisterna,
una blindo cisterna in realtà è di per sé lo scheletro di un maggiolino. E poi dobbiamo dire, dobbiamo arrivare al nostro personaggio preferito, Tommy.
Lui ha anche un nome, Yota si chiama.
Dovete pensare a questo. Pensate al western come modello, quindi alle corse delle carovane con gli indiani che inseguono tirando minacciose frecce. Ecco, pensate proprio alle carovane dei cowboy o dei pionieri, quindi a un insieme di veicoli che si muovono velocissimi o per quanto è possibile in un deserto. Ecco, qui accade lo stesso, no? Ci sono delle macchine atte a lanciare le fiamme, delle altre che portano delle persone con le lance, e poi c'è una macchina, forse la più grande di tutti, una macchina, un macchinario,
enorme,
è grande quanto una piccola nave.
E ripetiamo, costruita realmente, digitale, tutte le macchine che si vedono non sono digitali.
In cui dietro, su un piano inclinato, ci sono tipo 20 persone che suonano dei timpani enormi.
Sì, ma timpani.
Timpani grossi, cioè roba con un metro di diametro. Davanti, invece, c'è un muro di amplificatori
e sono tutti Marshall.
Un muro di amplificatori davanti al quale spenzola su una corda tipo bungee jumping un chitarrista che non si accontenta di avere soltanto una chitarra, ma ha uno strumento che sopra chitarra e sotto basso, e non si accontenta tanto di suonare a volumi indegni, ma spara le fiamme come la chitarra dei Kiss.
Fiamme che sono reali, non sono digitali, e ha anche i braghini come Angus Young. E per tutto il tempo questo mezzo di locomozione deve dare la carica attraverso l'uso dei timpani e delle percussioni e attraverso le schitarrate a tutte le macchine che devono in qualche modo attaccare il convoglio cappeggiato dall'Imperatrice Furiosa e il pazzo Max.
Ecco, allora voi capite questa cosa qua, che ovviamente, cioè,
si può non esaltarsi per una roba del genere. Oltretutto, il regista, ricordiamolo, George Miller ha quasi 70 anni. George Miller l'abbiamo lasciato dopo Mad Max, ha fatto, va bene, Le streghe di Eastwick, ha fatto L'olio di Lorenzo con Susan Sarandon e Nick Nolte, ma soprattutto dopo l'avevamo perso con Babe, Maialino coraggioso,
Babe va in città.
Happy Feet 2. E all'improvviso ritorna ad essere il George Miller, tra l'altro accompagnato, ha ripreso anche John Seale, il direttore della fotografia storico, che si era praticamente ritirato, anche lui un direttore della fotografia settantenne, per rimettersi in marcia e ributtarsi nel deserto namibiano a girare questo film.
Una cosa che volevo dire è la qualità della sospensione dell'incredulità che dà questo film è che, ovviamente, in un mondo in cui la benzina è più preziosa della vita umana, tu possibile che impieghi i galloni e i galloni per fare andare avanti una roba che serve soltanto a dare la carica?
Sì. Sì, tutto è possibile, tutto è assolutamente
lo
possibile.
Lo fai ed è giustissimo.
Sì. E devo essere sincero, ottima scelta, non solo Charlize Theron, che ovviamente è una Charlize Theron
mutilata,
senza un braccio, insomma molto furiosa, come è dal nome del suo personaggio, che guida lo stuolo comunque femminile, ma anche Tom Hardy. Tom Hardy è un attore che utilizza al meglio, quando vuole, le sue poche espressioni, ma quando quelle poche espressioni sono veramente densissime e riescono a dire più di tanti dialoghi o front. Vedi, il segreto, cioè non si possono anche non fare delle sceneggiature elaborate.
No.
Se c'è un autore e un signor regista dietro, non c'è bisogno di arrovellarsi con flashback, cose altre, capito? La misanabim, no, no. Cioè, questo è un consiglio per il DAMS, premio DAMS Scienza della Comunicazione. Bellissimo.
Allora, ti volevo dire che, cambiando discorso,
dimmi,
Guido ti ha cazziato.
No, non sono stato io.
No, allora Guido, intanto cerchiamo di distinguere. Perché lui scrive: birichini, approfittate della mia distrazione pensando che
Francesco,
smettila. che anche da migliaia di chilometri di distanza non venga a tirarvi le orecchie perché fate le avance radiofoniche alla mia compagna. Allora, le ha fatte Tommy. No. Perché io, Guido, ti conosco e so che hai le mani grosse.
Ma Guido, tu è très loin, sei molto lontano in questo momento e io amo solo parlare in francese. Parlare in francese, Guido. Guido, posso chiamarti Guido? Guido, ti voglio bene, lo sai.
Sempre più paraculo. Allora, il film...
L'ho anche salutato, è tra i miei ascoltatori, Guido, quindi l'ho anche omaggiato, quindi... No? Dimmi pure.
No, prego.
No, abbiamo ricevuto dei Twitter.
Dillo tu. No, abbiamo ricevuto, sì, salutiamo Cristian Adamo, che potrebbe essere all'ascolto e che domani potrete sentire all'interno di Lions for Lions. Quello che vogliamo dirvi è che questo film va visto.
Va visto più volte, perché io stasettimana io me lo torno a vedere. Io ve lo dico, oltretutto a... La grandezza, la classicità di un film di 120 minuti, pochi fronzoli, no? 140, 145, 120 minuti secchi, fondamentalmente con due sequenze da 10 secondi l'una di tranquillità. E devo essere sincero, brava Megan Gale.
Esatto, a un certo punto compare tutto intorno a te,
nuda,
mezza nuda.
È l'inizio, è nuda. Poi non riconosci che è subito Megan Gale. Com'è bella Megan Gale. Però, convincente.
Tom Hardy, bravo, bellissime le quattro ragazze che fanno...
Che Dio le abbia sempre in gloria. E poi, il personaggio di Immortan Joe, non so se avevi letto, è il cattivo del primo Mad Max, To Cutter. Quello che lui deve ammazzare. Quello
Pensa
che gli ammazza la moglie e i figli. E la figlia... E fa Immortan Joe, fa il cattivo di questo. Quindi diciamo che il cerchio mi si chiude.
È un film fatto col cuore. Si vede proprio
sì,
che...
Sì, è come dire, questa è opera mia. Questo personaggio l'ho creato io, questo immaginario l'ho creato io. E solo io posso alzare l'asticella, nessun altro. Ed è bello anche sapere che ci saranno probabilmente altri sviluppi.
Già, perché pare che continuerà di nuovo la saga. È un film strutturato come un bel film classicone di avventura e con tutti i suoi personaggi secondari che funzionano bene, e non avrete neanche il tempo di rifletterci troppo perché vi travolgerà. Quindi scegliete un bel cinema, mettetevi là e guardatevi Mad Max Fury Road, perché ancora una volta possiamo dire che non ci sarà paragone neanche a vederlo sullo schermo più grande in casa.
No, allora, centrali, avanti, quarta, quinta fila, bel Dolby Surround e tutti i film che noi vedremo, caro amico Francesco. Lo dico a te, come lo dico anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Dopo la visione di Mad Max, come ci sembreranno? Cioè, alla fin fine... il posto delle fragole, no, bello,
carino,
però Mad Max è un'altra roba, cioè quei bravi ragazzi, no, bello, no, però Mad Max è un'altra roba,
è vero.
Apocalypse Now, Blade Runner,
belli.
Però, insomma, c'è uno con una chitarra che sputa fuoco. Cioè, no, allora, di cosa stiamo parlando?
Quello è il personaggio definitivo. Cioè, lì capisci
Yota,
veramente...
si chiama Yota, ha anche un nome, Yota.
Ecco, lì capisci veramente che George Miller ti ha conquistato e la cosa bella è lasciarsi completamente andare perché potrebbe succedere di tutto e tu staresti lì a prendertelo a bocca e occhi spalancati. Mad Max Fury Road ci è piaciuto parecchio e speriamo per voi che l'abbiate visto, se no recuperatelo. Se l'avete visto e volete dirci cosa ne pensate, diretta @radiocittadelcapo.it oppure secondavisione@gmail.com o ancora 348-7649-289 per sms e whatsapp. Dimmi Tommy!
Se non l'avete visto andatela a vedere e se l'avete visto e non vi è piaciuto vi togliamo l'amicizia. Ah no, è così, Bisogna prendere una posizione, caro amico Francesco, lo diceva anche Gramsci. No?
Più scomodi i grandi, così.
I Gramsci scomodo.
I Gramsci.
Sì.
Allora, care e cari all'ascolto, siccome
sembravi per un attimo napolitano, perché ci stiamo avvicinando
care
al momento.
Cari italiane.
Ci stiamo avvicinando al momento. Ma ancora un po', bisogna un attimo guidare.
Siccome stiamo per parlare di un film... è il secondo film in scaletta, il racconto dei racconti, noi dobbiamo mantenere la media,
l'equilibrio. Quindi è una roba bella e quindi adesso è una roba Oddio, potrebbe essere anche un capolavoro, eh. Noi non lo sappiamo perché noi non abbiamo pregiudizi.
Potrebbe essere un capolavoro, lo scrivo su Facebook, va bene?
potrebbe essere un capolavoro, cheat, e sarete voi a giudicare se potrebbe essere un capolavoro oppure no. Forse dalla qualità anche dei dialoghi. Vi invitiamo poi ad andare sulla nostra pagina di Facebook per apprezzare anche la qualità delle immagini e delle soluzioni visive alla George Miller, diciamo.
Diciamo sì. Il film si chiama Il colore verde della vita ed è di Pierluigi Sposato.
È tutto maiuscolo comunque.
È tutto caps lock, sì. Come si usa a dire. Questo è il trailer.
Ti ho detto che io qui non ti voglio. Ti ho detto che in questa casa non ti voglio, capito?
Un bambino rifiutato. Bambino con i capelli molto lunghi, eh?
Un bambino che fuma dell'eroina.
Allora, ti vuoi muovere?
Il bambino cresce e si mette a fare delle rape, chiaramente. È rifiutato.
Dove? Non c'è nessuno!
Vieni qui a darmi una mano, metti i soldi nella busta!
Sparano all'amico.
Purtroppo.
Luca! Luca!
Macchina a mano, mobilissima.
No, è Cassavetes.
Sì.
Pronto, John? Scappa, il bambino che è diventato adulto con i capelli lunghi scappa.
Trovare un lavoro serio. Quindi o vai a lavorare in campagna o fai il muratore. Io e Giacomo preferivamo cazzeggiare. E quando ci mancava qualche soldo facevamo una rapina.
Facile, no?
Sì. Lui ha gli occhiali, degli occhiali come quelli di Kurt Cobain, eh? Hai notato?
Ma poi a un certo punto salva un uomo da un incidente, continua a fumare l'eroina, ma l'uomo lo salverà da un overdose che adesso sentirete.
Da soli contro la droga non si fa molta strada.
Sono pazzo e ho perso la vita! Sto diventando pazzo!
No, non stai diventando pazzo! Stai lottando contro il tuo male!
Senti Franco Forgione, che è il personaggio che lo aiuta.
Mi fa sentire come una persona felice.
Perché dimentichi tutti i problemi che hai? Quando sono triste vengo sempre qui.
Perché non tutti i problemi che hai? Quando sono triste vengo qui.
Ma è doppiata?
Esiste
non
un
lo
tempo
so.
In cui ognuno di noi deve fare i conti col proprio passato.
Attenzione, eh?
Il pippone.
Se quel giorno la notte vi sembrerà terribile e non avrete più nulla da vedere o da afferrare, allora non avrete neppure nulla da cercare. Ma se guardando uno spiraglio di luce nel buio della vostra coscienza vi accorgerete che esiste ancora una speranza nella quale credere, allora ogni cosa sarà possibile. Anche cambiare.
Ti giuro che io me lo sono scritto su un foglio per capire, non ce l'ho fatta.
Io me lo volevo scrivere su un foglio per tatuarmelo senza capirlo, però. E un uomo che si allontana nella linea di mezzeria di una strada dopo aver fatto comunque la classica scena nuova, originale di lui sotto la cascata che urla. Perché
beh,
è purificatrice l'acqua, no? È la cascata.
È Il colore verde della vita al cinema dal 4 giugno. Lo andremo a vedere, Tom?
No. Anzi, però devi leggerlo così, è tutto essendo caps lock, devi leggere trailer Il colore verde della vita di Pierluigi Sposato. Perché il maiuscolo si legge un po' così, no? Come i titoli di cronaca vera, più
quanto
o meno.
Quanto ne sai? Ma sì, quante ne sai?
Vabbè, ti ho ancora tante cose da insegnarti, ma insomma, la strada è lunga,
Sono tutto
io
orecchie.
Sono Franco Forgione, come il personaggio del vecchio che aiuta il nostro protagonista.
Vai Forgione.
Comunque, potrebbe essere un capolavoro. Voi andatela a vedere e poi ci scrivete. Facciamo così.
Dai, una volta fatelo voi.
È che dobbiamo sempre farlo noi. Com'è? No, ditecelo voi com'è. Cioè, noi facciamo informazione. E domenica si è consumato un addio, domenica notte, un addio doloroso, un addio inevitabile. Dopo 7 stagioni è giunta al termine una delle serie più acclamate degli ultimi anni, una serie che ha ridefinito un certo fare televisione e anche un certo concetto di stile. Una serie che è entrata un po' nel nostro costume, personaggi che sono entrati dentro i nostri cuori. Con l'episodio Person to Person si è chiusa definitivamente Mad Men di seguito Don Draper, Betty,
sì,
Peggy,
non importa,
Joan,
perché magari
Pete,
non tutti,
Meghan, tutti
non
quanti
tutti, però va bene.
E quindi, Francesco, prendiamo idealmente il nostro Martini in mano. Prendi il tuo Martini. Ho detto il Martini.
Ah, scusa.
Comunque, prendi il tuo Martini
in mano. Whisky qua.
E facciamo un ultimo brindisi, l'ultimo sorso di drink alla salute di personaggi che ci hanno accompagnato per tanto tempo. Noi ci riascoltiamo per l'ultima volta. A Beautiful Mind, la sigla di apertura di Mad Men, di Assey Alone, RJD2. Questo è il nostro addio a Mad Men.
23:10 minuti, noi stiamo per parlare di un altro film, il secondo in scaletta, e non possiamo che irradiare questo brano che mi sembra un'ottima scelta, caro Tommy, per parlare di Locunto dei Ricunti, The Tale of Tales, il racconto dei racconti, il nuovo film di Matteo Garrone.
Nel mio cuore di fiabe da narrare, venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me, basta un po' di fantasia e di bontà.
Allora, tutto parte da Locunto dei Ricunti.
Vai, Francesco Trama!
Ma no, ma il libro è stato regalato a Garrone, al suo sceneggiatore, e hanno capito che da questa raccolta in lingua napoletana, scritta da Giambattista Basile ed edita tra il 1634 e il 1636 a Napoli, si poteva trarre qualcosa di interessante. Delle 50 fiabe raccolte in questo volumone...
A mille ce n'è!
50 però.
No, però la canzone diceva mille ce n'è.
Lo so, però qua sono 50.
Però quello diceva mille.
Adesso ti prendo a calci. E però cosa fa Garrone? Sceglie soltanto tre storie. Le tre storie sono La Pulce, la storia di un uomo che alleva una pulce che diventa un re, che alleva una pulce e diventa gigantesca, dopodiché quando la pulce muore la scuoia e dà la mano di sua figlia a chi indovinerà di che animale è la misteriosa pelle. Purtroppo per la figlia vincerà un terribile orco. Poi c'è un'altra novella che... ha diversi nomi, però è quella anche chiamata delle due sorelle, in cui due sorelle molto brutte e molto vecchie sfiorano la fortuna. La fortuna è quella di diventare per un equivoco degli oggetti del desiderio del libertinissimo altro re della storia, interpretato in questo caso da Vincent Cassel. Sarà un incantesimo di mezzo e un finale che non vi riveliamo. E poi terza storia, quella di un re e di una regina che non riescono ad avere figli e quindi si troveranno costretti a catturare un animale stranissimo per mettere incinta la regina. Però la cottura di questo bizzarro drago marino, gli effluvi di questa cottura metteranno incinta anche l'ancella vergine, il tutto fa parte dell'incantesimo affinché la gravidanza fosse possibile, che appunto cuoce questo cibo. Nasceranno due gemelli strani, inquietanti, albini, inseparabili per quanto riguarda i loro sentimenti, ma ovviamente destinati a essere posti a buona distanza visti i due differenti natali.
Allora, come potremmo definire questo film?
Beh, è un film fantastico.
Sorprendente.
Mentre ci accusano che non abbiamo ancora visto 50 sfumature di grigio.
Allora, io te l'avevo detto che dovevamo andarla a vedere. Tu dici, no, andiamo a vedere questo film ucraino. Dico, andiamo a vedere 50.
Certo, sì.
Perché le nostre ascoltatrici, come in questo caso Gina, le nostre ascoltatrici lo vogliono, volevano sapere un nostro parere. Insomma, del resto c'è la guerra, la lotta tra i sessi, no? In 50 sfumature di grigio.
E?
No, perché non è un film pruriginoso. Io volevo vedere. Allora, se vuoi vieni a casa mia e te lo faccio vedere.
Ma poi vediamo, poi ne parliamo. Io porto la collezione di farfalle. Torniamo a Garrone. Garrone riprende la grande tradizione artigianale del fantastico italiano. Se in Mad Max Fury Road la maggior parte delle cose che vediamo sono vere, sono opera di falegnami, carpentieri, ingegneri, stuntmen, acrobati e coreografi, anche nel racconto dei racconti la pulce è un animale creato davvero dal reparto effetti speciali, così come il drago marino, eccetera. C'è la volontà di essere realisti nel raccontare il fantastico e la volontà di affabulare con un modo di narrare che è lontanissimo da ogni tipo di suadenza disneyana, per intenderci, ed è molto più vicino a Gomorra di quanto voi possiate immaginare.
Eh sì, hai detto molto bene, perché il film è, diciamo che abbiamo, io l'ho definito sorprendente, ma non tanto per come girato, perché i film di Garrone a cui eravamo abituati erano film di forte impianto realistico con degli elementi totalmente stranianti che uscivano un po' dallo schematismo e dalla rigidità di una base realistica. E anche in questo caso il film è di impianto realistico, o almeno racconta le fiabe, racconta situazioni fantastiche con un impianto realistico, quindi non nega nulla del suo cinema. Sorprendente è sicuramente il tipo di produzione. Noi è brutto doverlo sempre ripetere, perché passiamo sempre per provinciali o comunque in una nazione con una cinematografia provinciale, però un'operazione del genere a livello produttivo è una cosa estrema, è una cosa unica.
Ci sono capitali infatti inglesi e francesi,
sì,
non
no,
è soltanto
e
italiano.
C'è Jeremy Thomas, che solitamente quelle grandi produzioni un po' degli anni 90 di Bernardo Bertolucci, era lui che metteva i capitali, quindi
i sordi.
Era un po' quello, è un produttore che è riuscito a dare respiro internazionale, o che un respiro che riusciva a uscire dagli schemi della commedia italiana o del dramma italiano verso altri lidi, e in questo caso con il talento e l'autorialità, la forte autorialità di Matteo Garrone, ci si è riusciti con una produzione effettivamente sorprendente, con un uso di capitali e anche di ottimamente utilizzare anche gli effetti speciali, perché Garrone, ci sono scenari reali che ci fanno un po' dire: guarda com'è bella l'Italia, no? Cosa andiamo all'estero che abbiamo questi scenari? Cosa vera, però insomma c'è anche un bel dispiego di digitali in alcuni passaggi, benissimo utilizzato. È un film che, ok, parte da delle fiabe, da un elemento fantastico, ma quello messo in scena appunto in maniera più realistica non è poi molto distante dalla realtà. Si parla di potere, di soprusi, di l'eterno conflitto tra il maschile e il femminile, qualcosa di molto vicino a noi comunque sempre.
È vero, infatti ci sono ovviamente questi temi, si dice che Lo Cunto degli Cunti non sia una raccolta di fiabe per bambini, i temi sono adulti, e anche il modo in cui Garrone li tratta non è di certo adatto a un pubblico di piccini, quindi non portate i bimbetti a vedere Il Racconto dei Racconti. Le interpretazioni sono interessanti e i grandi capitali hanno portato Vincent Cassel, John C. Reilly, Toby Jones, Salma Hayek, i nostri Alba Rohrwacher e Massimo Ceccherini in due ruoli.
Sì, Massimo Ceccherini che non parla,
ruoli minori, e la colonna sonora di Alexandre Desplat, di nuovo nominato qui a seconda visione.
Esatto, di nuovo nominato a seconda
visione. Vincitore, ricordiamo, del Tony Servillo d'Oro dell'anno scorso.
Esatto, perché insomma è un po' il compositore prezzemolino. Ora con Garrone secondo me è iniziata una bellissima collaborazione che era iniziata con Reality, e qua diciamo che è il Desplat meno standardizzato, meno banale, ma che riesce a trovare una sua linfa vitale quando magari ha un autore capace, un po' come la sua collaborazione con Wes Anderson. E qua la partitura è veramente uno degli elementi aggiunti, e anche l'utilizzo degli attori stranieri, per quanto fattore sicuramente per noi per me e a maggior ragione in un film di Matteo Garrone, fattore di straniamento, sono utilizzate anche in maniera bizzarra, perché una Salma Hayek regina utilizzata in questo contesto è interessante. Vincent Cassel fa più o meno il suo solito personaggio, quindi è quello meno sorprendente, meno...
ed è anche quello che rientra un po' sull'attore, perché ho notato che le storie sono talmente almeno per me state coinvolgenti da dimenticarmi un po' delle facce anche piuttosto note che vediamo in questo film, perché insomma Salma Hayek è sicuramente un'icona tra attrici, John C. Reilly, Toby Jones anche sono decisamente dei volti noti, anche se non vi ricordate i nomi, quando li vedete non avrete dubbi. Però è interessante che la storia, la voglia di raccontare, lo stile non affettato di Garrone vada oltre, no? Cioè
sì.
Io ho sentito di persone che sono annoiate.
Ma io è un film che sicuramente, se si riesce a entrare, perché io posso capire anche che non si riesca ad entrare in un mondo, in un universo, in un'ambizione, perché è un film adesso dobbiamo ancora vedere Sorrentino, ma Sorrentino che sarà anche lui presente a Cannes come Garrone, come Nanni Moretti, facendo un film con Michael Caine e Harvey Keitel va già un po' più col pilota automatico. Garrone è uno molto più coraggioso con un film del genere, è uno che anche l'utilizzo degli attori stranieri magari vengono utilizzati 2 minuti, 5 minuti, gli attori famosi, e si vede che l'attenzione è per il racconto, per la pura capacità affabulatrice del potere di catturare che ha una storia.
Qualcosa che abbiamo detto anche
storia.
A proposito di Mad Max, se ci
sì,
pensi.
È vero, no, è vero.
In maniera molto diversa, sono due film totalmente diversi per quanto riguarda il rapporto con l'intrattenimento, ma in entrambi c'è una volontà antica, secondo me, da non dimenticare per quanto riguarda il cinema. Tutta la parte meliessiana del cinema,
sì,
no?
Sì.
Si parla sempre di questa dicotomia, no? Tra il cinema, parlando dei padri fondatori, tra il cinema dei Lumiere, il cinema del verismo, quelli che piazzavano la macchina da presa per mostrare a persone di Venezia com'era la Francia, per mostrare com'era Londra a persone che stavano in Spagna. Ecco, dall'altro lato c'è Georges Méliès che invece pensa che il cinema, lui che ha una diretta discendenza con lo spettacolo, l'avanspettacolo, la prestigitazione, tutto l'intrattenimento di varietà francese, pensa che il cinema sia un modo per poter mostrare delle cose che non sono vere, mostrare l'inverosimile. Ecco, entrambi i film di cui abbiamo parlato oggi sono sicuramente méliessiani e hanno, sebbene delle declinazioni diverse, hanno in comune con Méliès qualcosa che all'epoca era fare di necessità virtù, cioè il legame con l'organico, con il fare le cose, con il creare i pupazzi, con lo sporcarsi di sabbia che sia sabbia vera. Il povero chitarrista di cui parlavamo di Mad Max racconta in un'intervista che lui era lì e continuava a schitarrare, ovviamente c'hai 45 metri quadri di Marshall davanti e sopra e sotto, vuoi non utilizzarli? E però si prendeva tutta la sabbia in faccia e tutto questo si vede in questi due film. Si vede che lo sporco,
il fisico in una cinematografia degli ultimi anni che si è sempre più digitalizzata, è sempre diventata più una superficie bella da ammirare, ma che rimane molto eterea, evanescente e impalpabile. Qua ci si sporca, e in questo anche il film di Garrone, nonostante lo sfarzo dei costumi, rimane un film di impostazione sporca, che riesce a essere felliniano senza il barocchismo di Fellini, semplicemente nei momenti di silenzio, quando c'è un vento in sottofondo che è estremamente felliniano, quando Fellini non metteva il piede sull'acceleratore ma evocava, creava suggestione. Ecco, nasce da lì, come anche Reality, che era un film estremamente felliniano ma in maniera più evidente.
Meglio questo.
Sì, molto meglio questo, e bravo Ma te, bravo, che ti dobbiamo dire? Bravo.
Me lo ricordo ancora, Estate Romana, Venezia nel 99.
Ma noi l'avevamo detto subito,
Che era forte.
Era forte questo ragazzo, guarda, noi, ti ricordi, siamo usciti davanti uno spritz.
Certo.
Perché noi le chiacchiere facevamo, le abbiamo sempre fatto
davanti degli spritz.
Sempre.
Per averli come testimoni.
Esatto, le olive degli certo. spritz. Allora, visto che io poi non dite che non accontento mai le mie ascoltatrici, l'ascoltatrice Giulia chiede un Antani alla supercazzola. Ecco, l'ho detto. La mia ascoltatrice, Giulia detta Grisù, voleva che io
Grisù come il draghetto.
Sì, voleva che io concludessi la puntata con questa cosa. E io, se mi chiedono delle cose, le faccio.
Davvero?
Solo per voi.
Ah, sì. Non per me.
No, no, per te faccio tante di quelle altre cose che è meglio non,
Tommaso,
non tirarle fuori.
Dobbiamo
Francesco.
Dire una cosa brutta però a Giulia e alle tue ascoltatrici, che noi mancheremo per vari motivi.
No, vari è un motivo, cioè andiamo a Barcellona. Vabbè. Come ogni anno. Cioè andiamo
sembra il raduno dei figli del deserto.
No,
così.
Andiamo in una situazione desertica 11 mesi all'anno, ma non l'ultimo weekend di maggio.
Esatto. Non ci saremo né martedì 26, giorno nel quale invitiamo tutti a Murato, ultimo appuntamento al Locomotive Club con Shellac e Uzeda.
Esatto.
Butta via. Poi così io me li vedo martedì e poi un concerto in meno.
E quindi mercoledì, quando siamo sull'aereo,
sono già prontissimi.
Mamma mia. Ma tu hai paura dell'aereo? Devo fare il viaggio con te che sei terrorizzato.
Ma non dobbiamo fare il viaggio, non è detto.
Ti devo tenere la manina.
Tu che posto sei preso, scusa?
Io devo ancora fare il
check-in. E allora anch'io.
E allora lo facciamo e ci mettiamo vicini.
Ci mettiamo vicini vicini.
Così ti stringo la mano e ci beviamo un cicchetto.
Uno spritz. Il 2 giugno è festa, quindi noi torneremo martedì 9 giugno
perché,
in onda.
Perché noi festeggiamo la Repubblica anche.
Certo.
Cioè, che non è il giornale. Cioè, la nostra nazione, Italia.
La chiudiamo qua?
Va bene, allora ridiamo gli appuntamenti delle repliche.
Mercoledì, nella notte di mercoledì, quindi tra 25 ore più o meno. Poi giovedì mattina su Radio Popolare Verona alle 10.35, insomma dopo il GR di Network. E poi tra 12 ore più o meno sarà pronto il podcast, che potrete ascoltare e scaricare da radiocittadelcapo.it.
Anche perché ve lo dovrete ascoltare per le prossime 2 settimane
e imparare a memoria come la messa.
Sì, sì, sì. Poi voi dopo noi vi interroghiamo, farete voi dammi solo un minuto con il nostro podcast. Allora, che dire, è stato bello, andate a vedere Mad Max Fury Road, andate a vedere Il racconto dei racconti.
Noi ci risentiamo il 9 di giugno, Seconda Visione non vi abbandona. Da Francesco
e da Tommaso,
buonanotte,
ciao.